iniziamo a pomeriggio insieme, siamo pronti per la rubrica del giovedì pomeriggio, la rubrica L'angolo del coach con il nostro life coach Riccardo Spadoni, che è già in collegamento telefonico con noi da Milano. Pronto Riccardo?
Buongiorno Fulvia, buongiorno a tutti.
Buongiorno, come va? Come va? È calda la città, la city?
Sì, caldina in effetti, quindi dobbiamo cercare di rinfrescarci un po'.
Noi qui a Tortona con le colline, un po' più di verde si riesce, però fa caldo, non ce n'è. Io devo essere
a Milano, è dura.
Devo essere a Milano sabato sera, però già dal pomeriggio al castello, perché sono ospite per una, per una serata e ho già paura, però ce la farò.
Arrivi la sera è meglio che arrivare al primo pomeriggio.
No, devo essere lì alle 4, quindi sarà devastante. Allora, coach, oggi parliamo di una cosa che mi piace, perché alle volte la perdo anch'io, ma l'ho già anticipata, ma ce lo dici tu?
La motivazione, come dicevi tu, è il fuoco di tutto. Quello che dà senso, energia, vitalità. Però bisogna capire bene che cos'è la motivazione.
Okay.
Ti conto che nel coaching tradizionale, cioè la teoria più, più acclamata, più riconosciuta, è quella che prevede due tipi di motivazione. La motivazione interna e la motivazione esterna. Cioè, che cos'è? La motivazione interna è quella motivazione che nasce dal fatto che stiamo facendo qualcosa che ci piace, che ci appassiona, che ci coinvolge profondamente, no? È interna proprio. E la seconda invece è la motivazione esterna, quella che è vincolata a dei premi, riconoscimenti, cose di questo tipo. Per farti un esempio, nello sport la motivazione esterna è per esempio associata, non so, ai corridori keniani, quelli che fanno quello sport per uscire un po' dalla povertà, dalla miseria, quindi lo fanno non perché gli piace, ma perché quello è un modo per guadagnare dei soldi, avere un riconoscimento economico.
Certo.
Mentre la motivazione interna potrebbe essere legata, non so, a quella di un atleta che, non so, rinuncia alla carriera in banca perché gli piace tantissimo il tennis, per esempio, e si appassiona così tanto che è disposta a qualsiasi sacrificio pur di fare ciò che lo appassiona. E questa è tendenzialmente la teoria. Però poi io, in realtà, nei miei studi, nelle mie applicazioni, nel corso degli anni, ho sviluppato un'altra teoria che vorrei proporti oggi e vorrei spiegarti, che secondo me è molto interessante. Io sono convinto che in realtà la motivazione agisca su due piani, cioè siano due i driver, i conduttori della motivazione. Il primo è un driver emozionale e il secondo è un driver più razionale. Partiamo da quello emozionale. Che cos'è il driver emozionale? Sono quelle emozioni che sono diverse in ognuno di noi e di cui noi abbiamo bisogno per appassionarci nel fare qualcosa. Non solo, e non sono legati solo a quello che facciamo, ma a come lo facciamo. Ti faccio degli esempi. Per esempio, il driver dell'emozione della sfida, della competizione, che per qualcuno è molto importante.
Sì.
Prendi tanti giovani, tanti ragazzi che, per esempio, fanno sport perché c'è la gara, c'è la competizione. E alle volte per loro anche la scuola è interessante perché c'è appunto la gara o la competizione per il voto. Alle volte c'è un altro driver, che è quello del gioco, del divertimento, del piacere, per esprimersi in modo creativo. E anche questo è un driver che caratterizza alcune persone. Alle volte c'è il driver dell'immaginazione. Per esempio, alcune persone hanno bisogno di far spaziare la mente nello spazio, nel tempo, e quindi trarre un beneficio emozionale. E questi tre esempi te li dico perché tendenzialmente noi siamo diversi uno dall'altro, ognuno di noi ha delle emozioni diverse. Cosa succede? Che quando quello che stiamo facendo, l'attività che stiamo facendo è, come dire, legata e collegata a queste emozioni, noi stiamo bene e ci sentiamo coinvolti. Quando invece quello che stiamo facendo non viene riconosciuto, non intercetta queste emozioni, allora noi cominciamo a perdere la motivazione. Ti faccio un esempio proprio banale, quello della sfida, perché quest'anno io ho lavorato con una ragazza che è un'atleta e una studentessa che ha sempre avuto degli ottimi risultati in entrambe le discipline, perché per lei tutto era legato alla sfida. Poi cosa è successo? È arrivata la pandemia, non ci sono state più le gare, e la scuola si è sposata nella DAD, e quindi chiaramente tutti copiavano, questo mi diceva lei, e non c'era più la gara, no? La competizione, certo. Il voto perdeva di valore.
Chi era il più bravo, certo.
Bravissima. Ora, cosa deve fare un coach? Il coach, rispetto a questo, deve essere in grado di riconoscere qual è il driver o l'emozione o le emozioni che caratterizzano le diverse persone. Quindi l'errore che noi non dobbiamo fare, noi come coach e le persone, compresi quelli che ci stanno ascoltando, è di disconoscere, cioè di non darsi il permesso di riconoscere quell'emozione, perché il primo piano della motivazione è emozionale. Però al tempo stesso bisogna cercare di evolverlo, cercando di raggiungere la motivazione interna. Per esempio, nel caso di questa ragazza, io ho colto il suo bisogno di sfida, di competizione, e le ho ricreato delle sfide, ma delle sfide più calde, no? più belle, che lo portavano poi magari a approfondire lo studio, cioè delle sfide con se stessa. Non so, fare un'esposizione su un argomento che doveva essere almeno 40 minuti, perché era molto di sintesi, fare i compiti in modo creativo, in cui ci fossero delle sfide creative. E questo in qualche modo da una parte ha tenuto viva l'emozione, ma dall'altra l'ha portata ad avvicinarsi di più alla conoscenza, per esempio, dello studio di quelle materie. E quindi noi poi alla fine ci appassioniamo e sviluppiamo la motivazione interna quando conosciamo qualcosa, quando conosciamo quel linguaggio, no?
Certo.
È come il corso della musica, lo dico per te che sei una musicista, io non posso innamorarmi della musica finché non conosco in profondità questo linguaggio. Mm-hmm. Quindi questo è il primo piano, è il piano emozionale. Non so se ti riconosci o riconosci questo aspetto, no? Perché
guarda, io sono un disastro, perché a volte parto a mille. Mm-hmm. Perché poi la motivazione parte anche da un bisogno, no? Come dicevi, certo. Te, la sfida, certo. Il mettersi, certo. In discussione. Quindi di bisogni ne abbiamo sempre tanti, no? O comunque pensiamo, certo. Di averne sempre tanti. Mm-hmm. A me capita, perché sono cazzuta io, capito? Non è che sono una che si lascia andare, anzi per niente. Io sono una che agisce anche nei momenti di massimo caos o
di demotivazione.
Diciamo. Io agisco, non ho paura, capito? Anche quando ci sono proprio dei periodi brutti, io agisco, cioè, però a volte parto a mille ed effettivamente poi lascio andare.
Ecco.
Dovrei fare un giro dal mio coach preferito.
Sai che cosa? Io non sono nel tuo caso, ma questo ci collega al secondo piano della motivazione, perché il primo non basta.
Esatto.
Il primo non basta, a parte che nel primo spesso c'è il dramma che noi non capiamo qual è l'emozione che ci caratterizza, e quando ci manca, non capiamo che quello è il piano, no, emozione, quando ci manca quell'emozione improvvisamente crolliamo, perché, esatto. Non diamo più senso a quel lavoro, a quell'attività che stiamo facendo. Il secondo piano invece, ti dicevo, la motivazione invece è più razionale ed è legata alle aspettative. Cosa sono le aspettative? Sono degli obiettivi concreti, cioè la carne, la polpa, che noi ce lo vogliamo portare a casa da qualsiasi tipo di esperienza.
Certo.
Quindi faccio un esempio più banale, nel lavoro il riconoscimento economico, gli avanzamenti di carriera, il raggiungimento di alcuni obiettivi professionali. Per farti un esempio, anche nelle relazioni sentimentali le aspettative sono importantissime, perché c'è il processo alchemico dell'innamoramento, ma poi se le aspettative dei due partner non coincidono,
esatto.
Viene meno la motivazione dentro la storia. Ci sono delle aspettative che sono importanti, cioè voglio avere dei figli, voglio convivere. Questo secondo piano è un piano che noi processiamo a livello cognitivo, che dobbiamo processare a livello cognitivo, che dobbiamo individuare, dobbiamo darci degli obiettivi. E quando noi abbiamo degli obiettivi concreti, riusciamo anche a resistere quando le emozioni sono messe in discussione. Perché arriva quel momento in cui io magari, per me la creatività, il piacere, il divertimento è importante, ma in quel momento non arriva. Però se io ho un obiettivo a medio e lungo termine, sarò più forte nel resistere all'assenza di gratificazione.
Certo.
E inoltre mi completa il fatto di portarmi a casa un risultato concreto. Capisci?
Sì, sì.
Questo è il, come dire, il secondo piano della motivazione.
Ah, sai che ho capito che cos'è che scatta in me? È che sono pigra a volte.
È per quello che devi lavorare, lavorare su quello attraverso anche il fatto di darti delle strategie, darti una strutturazione,
certo.
Darti degli obiettivi monitorati e costruiti nel tempo. Per esempio, noi coach facciamo proprio creare dei piani d'azione, quale, come dire, c'è un processo di allenamento con degli obiettivi che sono monitorati, scansionati nel tempo, perché se io so che quella cosa la devo fare, quel giorno a quell'ora la faccio. Questo secondo piano è importante. Ma ti volevo dire, ci sono anche delle case, delle situazioni che sono opposte alla tua. Ci sono anche delle persone che non riconoscono le emozioni e riconoscono solo gli obiettivi. E anche questo è un problema.
È un casino, capisci? Anche quello.
E certo, perché sono quelle persone che vivono la vita solo come gli obiettivi da raggiungere, le realizzazioni concrete, non riconoscono le emozioni, quindi si svuotano, si inarrediscono interiormente, anche se quella cosa che stanno facendo non piace loro.
Ne conosco un po'.
E poi esplodono. Allora, un dato, poi a un certo punto esplodono queste persone. Perché, come dire, a un certo punto poi le emozioni bussano la porta. Certo. Bussano la porta, perché a un certo punto la sfondano la porta e la persona va in crisi. Capisci? Razionalizzano troppo.
Sì.
In questo periodo storico, la cosa che ho notato è tantissimo anche con le donne, donne giovani che, per esempio, hanno anche dei bisogni legati all'aspetto sentimentale della vita. Quando le persone sono ferite nelle emozioni, si rifugiano nella strutturazione cognitiva, cioè vedono solo tutto in termini troppo razionali, quindi il partner deve essere preciso con determinate caratteristiche, faccio dei paradossi, 1,76 m, biondo ma non troppo, con gli occhi verdi e non azzurri, cioè razionalizzano troppo,
certo,
per cercare di mantenere il controllo, e invece c'è sempre un piano anche nelle relazioni emotivo, emozionale, che va riconosciuto, che è poi alla base della motivazione, capisci? E quindi ci sono di solito le persone che vivono solo per le emozioni e non riescono a darsi degli obiettivi, e delle persone alle volte che vivono solo per gli obiettivi e non riconoscono le emozioni. Allora, l'ideale in realtà per tenere viva la motivazione, e questa è una raccomandazione che do a tutti quelli che ci ascoltano e che io stesso applico nella mia vita su di me, è cercare di tenere vivi due piani, nel lavoro, nelle relazioni con gli altri, nello sport, in qualsiasi cosa. Capisci? Non so se è una cosa che tu riesci a fare nella tua vita in qualche modo.
Ma sì, poi ci sono momenti che invece non riesco tanto a gestire, però sì, quello sì. Quello riesco.
Ecco, quindi questo è il consiglio che io do. Io, per esempio, al contrario di tante altre persone, per tanto tempo della mia vita vivevo in funzione delle emozioni, facevo fatica poi a darmi degli obiettivi.
No, però aspetta, anch'io stavo parlando di adesso, però aspetta, anch'io adesso parlavo di adesso.
In questa fase
c'è stato tutto il percorso dove anch'io prima ero tutto emotivo, lo sono ancora, perché alla fine sono emotivissima, sono un gran casino di emozioni, sono empatica ai livelli assurdi, quindi tante emozioni, però anche l'agire ce l'ho sempre avuto. Senti, ma la motivazione alla fine è quello, praticamente con la motivazione si può descrivere il motivo perché una persona fa qualcosa.
Sì. Il motivo, il senso e io direi anche il benessere nel fare quella cosa. Tu prima hai fatto l'esempio dell'empatia, no? Le persone empatiche sono quelle persone che hanno bisogno di un'emozione specifica, cioè di essere amate per quello che sono, di essere apprezzate
all'interno dell'ambiente.
Capisci? Allora, finché non arrivano ad essere amati da tutti, non si trovano bene. Quando riescono a creare quell'intimità, ti faccio l'esempio all'interno dei contesti professionali, quando fanno amicizia con tutti, sto semplificando, no? Quando si diventano amici di tutti, dei colleghi, del capo, tutte quelle persone che fanno parte di quell'ambiente, a quel punto si sentono bene. Quell'emozione mi è riconosciuta. Se invece queste persone, come dire, magari non le saluti, o non le saluti col loro nome, dico una cosa banalissima, già rimandi stress, perché, come dire, quell'emozione non viene riconosciuta. E quello è il motore, il fuoco della motivazione. Però non basta, basta solo quello.
Certo.
Facciamo esempio del mondo del lavoro, ci vogliono anche delle altre aspettative che sono invece più concrete, più pratiche, e anche perché noi viviamo in un mondo così. E quindi bisogna, come dire, bilanciare i due aspetti. E bisogna, soprattutto nel caso delle emozioni, andarsene a cercare quando non arrivano. Perché noi alle volte ci sono alcune persone, questa è una cosa che io ho notato, che aspettano che arrivi quell'emozione, aspetta che arriva la sfida, La sfida se non c'è te la vai a cercare.
Certo.
La creatività se non c'è te la vai a cercare. Mm-hmm. Capisci? Quindi lo spazio per immaginare, per liberare l'immaginazione, lo devi trovare. Mm-hmm. E sei tu che devi andare da solo autonomamente a ricercarti quell'emozione che ti accende il fuoco della motivazione. Ed è un percorso che io alleno nelle persone, ci vuole del tempo prima, certo, che venga, no? Che venga poi stato strutturato. Mm-hmm. Però quando avviene ti assicuro che già un pezzo di motivazione si è concretizzata.
Senti, ma nascono persone già imparate, come si dice, che già sanno come gestire tutte le due parti?
Guarda, sono molto rare. Sono molto rare.
Secondo me sono quelle con una forte volontà, quelle volitive, quelle con una gran voglia di fare, non so.
Sì, ci sono delle persone che, come dire,
già di temperamento magari, di carattere.
È vero, però io credo molto anche nell'allenamento. Cioè noi come coach crediamo tantissimo in questa dimensione. Cioè, in realtà quelle persone che tu vedi così sono persone che fin da piccole sono state allenate o si sono allenate. Spesso
certo,
i genitori, il contesto, la loro storia familiare, personale, li ha portati a sviluppare quella determinazione, quella forza. Mm-hmm. No? Se tu ci fai caso, a livello proprio storico, l'Italia ha avuto il boom economico, quindi, che è il prodotto di questo processo di cui tu parlavi,
certo, sì,
dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando le persone,
certo,
hanno dovuto superare,
esatto,
l'Italia,
esatto,
allenare quella forza,
esatto, cosa che non abbiamo noi della nostra generazione, perché siamo, claro, non dico tutti debosciati, però sempre lì a lamentarci. Io veramente,
certo,
cioè, siamo dei... Allora, ci hanno dato...
capisci?
Esatto, eravamo molto comodi, no?
Certo, è tutto il prodotto del contesto in cui noi ci troviamo, è per quello che l'allenamento è fondamentale. Quindi quando il contesto non mi allena, me lo vado a creare io l'allenamento.
Certo, senti, la generazione da adesso com'è messa?
La generazione da adesso è in grandissima, ti dico la verità, è in grandissima difficoltà da questo punto di vista, perché facevo l'esempio prima banalmente della scuola,
sì,
con l'emergenza Covid, come dire, tanti ragazzi, la scuola ha dovuto abbassare le richieste, no? Per, come dire, venire incontro anche a quella che sono state le difficoltà della DAD e tutte queste problematiche.
Sì.
E quindi in realtà il paradosso qual è? Che i ragazzi sono stati sottostimolati, sono
sottosfidati.
Il livello della sfida è andato sotto quella che era la loro reale abilità e competenza. E quindi adesso, nella speranza che tutto ritorni alla normalità, è giusto tornare ad alzare il livello della sfida, questo per tutti, per, come dire, allenare questo processo a cui tu facevi riferimento, capisci? Questa,
certo,
determinazione, questa maggiore determinazione, perché quando la sfida è troppo bassa rispetto alla competenza, la motivazione cala, perché è tutto troppo facile.
Certo, sì,
ci deve essere sempre un bilanciamento adeguato tra la sfida e le abilità. Quando chiaramente la sfida è troppo alta, anche lì è un problema, iniziare a trovare il punto giusto.
E pensare, quindi, che di sfide ne abbiamo quotidianamente, cioè la nostra vita è fatta di sfide.
Sì,
dalle più piccole alle più banali, alle più quotidiane, ce ne sono veramente tante. Poi io sono donna, quindi figurati quante sfide dobbiamo.
Per la vita della donna è sicuramente più sfidante rispetto a quella dell'uomo.
E sfiancante anche a volte.
Chiaramente, quindi, tanto più che poi la resistenza, la resilienza la verifichi oggigiorno più nelle donne che negli uomini.
Esatto.
Quindi c'è anche questo tipo di processo. Sai, ci sono tutte delle dinamiche, come dire, anche sociali, personali. Il consiglio che io do sempre ai genitori, ai ragazzi, ai maestri, agli allenatori, è quindi di cercare di creare questo processo di allenamento virtuoso, facendo leva sulle caratteristiche specifiche della persona, ma poi cercando di attuare un processo di allenamento. Chiaramente che comporta anche fatica, e la fatica,
certo,
però è sana, è quella che ti porta al miglioramento.
Senti, ma c'è un proprio modo pratico, tipo, non lo so, per automotivarmi, cosa devo fare? La lista delle cose che voglio fare o degli obiettivi?
Beh, io ti dico, questo è interessante. Innanzitutto capire quali sono i tuoi driver personali, quali che sono, come dire, le tue come dire, le tue spinte emozionali caratterizzanti, sì, riconoscerle e poi da lì cominciare a costruire un processo di allenamento in funzione di quello che è la tua vita, quindi di quello che sono i tuoi obiettivi di miglioramento. Quindi se tu vuoi migliorare nel lavoro, se vuoi migliorare nello sport, se vuoi migliorare in qualsiasi tipo di campo, dai gli obiettivi e poi il metodo per raggiungerle sarà costruito sulle tue caratteristiche personali. Capisci? E questo sicuramente stimola un processo di miglioramento e anche di raggiungimento della motivazione intrinseca. Capisci?
Certo.
L'errore da non fare è cercare di essere quelli che non si è. Capisci?
Sì, sì,
quindi
sì.
Quello è un errore, perché poi quando le persone fanno così perdono forza, perdono energia.
E certo, perché non sai più neanche dove andarti a grappare con le emozioni. Se stai fingendo di essere qualcun altro, stai anche fingendo con le tue emozioni. Senti, ma come fare per trovare nuovi stimoli?
Beh, coincidi tu, in realtà, gli stimoli ce li abbiamo. Il problema è che alle volte non abbiamo il metodo per allenarli, per svilupparli, per essere costanti, come dicevi tu, no? Quindi in realtà noi viviamo una società in cui abbiamo miriadi di stimoli.
Esatto.
Miriadi da internet, dal mondo della comunicazione, dalla vita sociale. Come dicevi tu, spesso non abbiamo l'abitudine ad allenarci nel alimentare questi stimoli. Il consiglio che io do è comunque di costruirsi una strategia, anche un piano d'azione. Quindi definire degli obiettivi, definire delle aree di incidenza, quali sono gli ambiti su cui andare a lavorare per raggiungere l'obiettivo. Cioè, faccio un esempio banalissimo: in questo periodo c'è la questione della dieta, che è molto presente,
mia,
no?
Sì, certo.
Perché il discorso è la prova costume, tante persone vogliono stare meglio. Allora, qual è il punto? Capire quali sono le aree su cui andare a lavorare per dimagrire.
E capire che la dieta la si deve fare tutto l'anno, non solamente due mesi prima delle vacanze. E poi ricordatevi che in questo periodo strano pandemico date la colpa al lockdown, anzi ai lockdown. Quindi se non siete perfettamente in linea, chi se ne frega? Pensate al 2022, questo è il consiglio di Furia.
E tu consigli esattamente, poi come dici giustamente tu, la dieta, quella che dura nel tempo.
Esatto.
Secondo il quale la persona comunque, come dire, sta bene in quello che fa nel suo stile di vita.
Esatto.
Quindi vedremo, non soffre, se soffri troppo.
E come dice il nostro coach, bisogna allenarsi, quindi allenare anche il proprio corpo, mangiare sempre bene, poco, leggero, variabile, ma mangiare, non si fa la dieta del digiuno, non è dieta quello è digiuno.
No. E se secondo uno dei bisogni, delle emozioni, è il bisogno sensoriale, per molti lo riconoscono, quindi legata alle sensazioni, se io ho quelle emozioni, io cerco di cibi che mi diano soddisfazione dal punto di vista del palato, ma che non siano pesanti.
Certo.
E quindi lì c'è un processo anche lì di ricerca, di studio, di sperimentazione, di allenamento, di prove contro prove, capisci?
Sì, sì.
È sempre un percorso faticoso ma virtuoso.
Esatto. Coach, abbiamo finito, ci mancano 30
Grazie.
Secondi. Grazie a te, perché ci hai dato una, come sempre, una scossa, quindi metteremo in pratica quello che ci dici ogni giovedì a Pomeriggio Insieme nella tua rubrica L'Angolo del Coach su Radio PNR alle 15.30 circa, che non sono mai le 15.30, ma tutti i giovedì con Riccardo Spadoni qui a Pomeriggio Insieme. Grazie Ricky,
mille.
Un bacio,
grazie,
un abbraccio, ciao.
Ciao.